ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora bentrovati, benvenuti. Ci troviamo a leggere stasera la appunto iniziare con un'introduzione, credo che almeno la mia intenzione è già leggere il primo capitolo di questa sezione che vedremo appunto importante, no? Genesi 1:11. Allora, come piccola nota introduttiva ancora così, devo dire che sono contento che l'interesse e la sete di conoscere più la scrittura ci porti a stare insieme, a tentare appunto di ascoltare, di approfondire, di comprendere. Questo è una cosa importante, bellissima, cioè che non perché lo dico io, ma perché appunto basterebbe ricordare quella frase che conosciamo tutti di Girolamo, e forse anche l'unica frase che conosciamo di Girolamo, che dice che ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, e quindi noi siamo ignoranti non colpevoli, forse in parte poco, ma fondamentalmente in generale non colpevoli, nel senso che noi veniamo da una tradizione che per tanti motivi, e storici soprattutto, ha chiuso la Bibbia nella nostra tradizione cattolica e diciamo ridata a ogni cristiano, ogni cattolico in mano, e relativamente da poco tempo. Per cui ci è stata ridata, possiamo leggerla, mentre ancora prima del concilio per leggere qualche libro bisognava chiedere il permesso, invece oggi si può leggere tranquillamente, però ecco, siamo un po' come dei bambini a cui viene dato qualcosa di importante e non sappiamo bene come utilizzarla, no? Perché magari uno apre con buona volontà, comincia a leggerlo da solo, e però poi non capisce, anche perché questi testi non sono così immediati, no? Cioè, e allora il servizio che tentiamo di fare, per quanto ci riusciamo, è quello di spezzare la parola per aiutare a trovare gusto, senso, significato, e poi naturalmente anche per sostenere il cammino di ciascuno, no? Di poter sempre più approfondire. Allora, perché ecco, l'altro punto è l'interesse, è questo, che noi crediamo che quel mistero di Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutte le tradizioni religiose, in tutte le storie degli uomini, in tutte le vicende, dice tutto di sé nella storia di un popolo antico, Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazaret. Se volete, questa è la pretesa ebraico-cristiana. Quindi ho soppesato le parole, cioè quel Dio che si rivela, dice tutto di sé. E allora, in questa storia, per cui per conoscere di più, poi ognuno fa quello che vuole, cioè se li convince lo prende, se no va a cercare altre vie, ma per conoscere di più quello che è l'annuncio ebraico cristiano, il primo luogo, attenzione, non l'unico, il mistero di Dio si rivela, anche si rivela nell'amore, si rivela nella vita ecclesiale, si rivela nell'amore ai più poveri, nell'amore alla giustizia, però il primo luogo è la scrittura. Quindi rimettere al centro la parola è importante. Allora, e meno male che ecco, anche l'invito è, noi non prendiamo nessuna percentuale sulle Bibbie che si vendono, ma l'invito è, no, che ciascuno si compri la Bibbia, che ciascuno abbia la Bibbia, perché poi avere una propria Bibbia dove posso scrivere sopra, posso annotare, diventa un po' la mia compagna, no, di cammino. Ecco questo. Un'altra, stasera permettetemi qualche intro, cioè qualcuno di voi l'avrà già sentito, le risente, amen. Noi ci approcciamo a un mondo, 73 libri tra Antico e Nuovo Testamento, no? Per cui è una biblioteca, quindi questo significa scritti, qui ci sono varie ipotesi, perché ci sono ipotesi che vanno dal nono, dico addirittura decimo secolo, fino al secondo secolo dopo Cristo. altre ipotesi vedono molto di più la scrittura di questi libri molto dopo, cioè verso il VI, V secolo al ritorno dall'esilio, ne parleremo di Babilonia, fino sempre al secondo, più o meno gli ultimi, intorno al 100-110, la scrittura degli ultimi libri dell'Antico Testamento. Quindi un arco di tempo sostanziale che dice anche culture, no, che pian piano sono nate, sono sviluppate, no, e sono cambiate. Già il discorso un po' più fondamentalmente ebraico, in cui poi pian piano entrerà anche l'ellenismo negli ultimi secoli. Allora, questo è importante tenerlo, perché noi la nostra lettura cristiana non è una lettura fondamentalista, cioè nel senso che per noi cristiani questa è parola umana nella quale c'è la parola di Dio. Quando dico non è fondamentalista significa che noi non andiamo alla lettera. Questo, sapete, è il problema del mondo musulmano, no? Cioè dove per i musulmani il Corano è stato dettato dall'arcangelo Gabriele a Muhammad, che ha scritto solo quello che, no? Cioè, allora, per dire, andando a Roma, andando a visitare la bella chiesa di San Luigi dei Francesi a vedere i quadri di Caravaggio, quel quadro di Caravaggio dell'ispirazione di San Matteo, credo, perché c'è l'angelo da sopra che sta così, no? E lui che sta, come dire, aspetta un momento, come disse voi. Allora, quella è una visione semplicistica che non accettiamo più oggi. Cioè, nel senso che noi crediamo che gli autori sacri hanno detto qualcosa della loro esperienza di Dio, di come hanno colto la rivelazione di Dio, ma lo hanno detto attraverso la loro cultura, attraverso la loro visione del mondo, attraverso, no? Per cui noi siamo chiamati a interpretare. E per cui vedremo che questi testi, soprattutto i testi che leggeremo in queste serate, che sono testi così conosciuti, così anche non conosciuti, perché la gente poi si dice, ah sì sì, Adamo ed Eva, il serpente e la mela, vedremo che non si parla da nessuna parte di mela, cioè, quindi c'è una... E questi testi, appunto, la domanda è: ma è esistito veramente un Adamo, è esistito veramente un Eva e un serpente e la mela che non esisteva, perché si parla di frutto? È una domanda che non ha senso. Non ha senso nel senso che vedremo che l'intenzione dell'autore sacro non era raccontare in maniera scientifica, perché poi l'idea di scienza, così come ce l'abbiamo noi, è qualcosa che verrà molto dopo, no? Dal 1500 in poi, eccetera. Loro non avevano questa idea, per cui raccontavano, no? A partire, vedremo, appunto, cioè, in un'altra modalità, no? Più con, parlando di un senso piuttosto che di una verità scientifica. E allora, ecco, noi leggiamo queste pagine. E sono contento di rileggerle, io torno spesso negli incontri su queste pagine e credo che siano fondamentali, perché vedete, un po' sono come la premessa al tutto. Attenzione, la premessa, già il libro della Genesi che è diviso essenzialmente in due grandi parti. Nella prima sezione, capitoli 1-11, che sono i cosiddetti racconti delle origini, di quello che noi leggeremo, e poi dal capitolo 12 parte la storia di Abramo, quindi le storie dei patriarchi, dei grandi patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Allora, però mentre con Abramo in qualche modo si può ipotizzare un tempo, non abbiamo nessun riferimento storico o nessuna prova di Abramo, dell'esistenza di Abramo, ma in qualche modo un periodo che può essere intorno al XIV, XIII secolo, no, avanti Cristo, cioè, tanto per dire, ma si parla, cioè si può parlare di una storia, nel senso, anche se non in termini che noi intendiamo, una terra, ci sono dei riferimenti, eccetera. Invece i racconti che noi prenderemo, vedremo che sono racconti più dove il discorso della storia, della terra, diventa molto più sfumato, lo vedremo già anche stasera, no? Cioè, dove si parla di un tempo primordiale, una terra che non si capisce bene dov'è, cioè sono dei racconti, delle premesse al tutto, delle premesse al tutto. E vedremo che comprendendo queste premesse al tutto, noi potremo comprendere tante cose che attraversano poi tutta la Bibbia fino alla fine. Nel libro dell'Apocalisse si parlerà dell'albero della vita, e noi già nel secondo capitolo incontreremo quest'albero della vita e vedremo che cosa si gioca attorno a quest'albero della vita. Quindi tanti temi che qui verranno presentati, che in qualche modo poi attraverseranno tutta la scrittura, tutta la Bibbia. Allora, come metodo, lo ricordo ancora, noi faremo così, nella nostra lettura spero che nasceranno anche delle domande o delle cose, no? Cioè, alle quali domande non è detto che ci siano risposte da parte mia, cioè perché che mia, so tutto. E, però ogni domanda è possibile, e naturalmente. Ora, queste domande, se ci sono delle domande, noi le lasciamo per la fine. Ok, io preferirei portare avanti un discorso, perché poi magari certe cose le riprendo e magari spero di presentarle il più possibile in maniera chiara. Allora, Genesi, in ebraico non si chiama Genesi, in ebraico i libri della Bibbia ebraica, il nostro Antico Testamento, si chiamano secondo la prima parola. Per cui, dato che la prima parola è in principio, in ebraico si dice Bereshit. Quindi il testo si chiamerebbe Bereshit, in principio. Già il fatto in principio ti dice, parla di qualcosa che è in principio. In principio. Qualcosa che è, vedremo, originario. Attenzione, non tanto come qualcosa di primo, in un tempo che parte, no? Noi abbiamo l'idea del tempo lineare, no? Cioè, quindi c'è un passato, c'è una partenza e poi le cose si sviluppano. Ma qui piuttosto che qualcosa di all'inizio, è qualcosa di originario, cioè come qualcosa che sta, se volete, sul fondo di ogni esperienza umana. E lo vedremo, sul fondo di ogni esperienza umana. Chi sono gli autori di questo testo? Ho detto appunto, già dicendo autori, ho detto che questo testo non è scritto da un solo autore, ma questo testo ha sicuramente un redattore finale. Il redattore finale è colui che ha preso varie tradizioni, vari racconti, e alla fine probabilmente non sappiamo se inserendoci di suo o semplicemente mettendo insieme, ha, come dire, configurato il libro così come ce l'abbiamo noi. Chi sono gli autori? Ci sono varie ipotesi, ve ne dico una, cioè che questi testi, quando sono scritti questi testi? Un'ipotesi di biblisti pone la redazione finale di testi che probabilmente raccolgono tradizioni che erano già un po' più antiche, però essenzialmente nel dopo esilio, nel periodo dell'esilio immediatamente dopo. Attenzione, quando si parla di esilio si parla di un fatto storico di cui abbiamo prove archeologiche, lo sappiamo, cioè la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi intorno al 587 a.C. Questo è un fatto importante perché è la Shoah, una delle Shoah. Shoah significa, come sapete, catastrofe. Il regno di Giuda, il regno del sud, ricordate che facciamo una, dovrei mettere una, se più o meno, questa, ecco, non scrivono, vabbè, fortuna. Se questa è la striscia di terra che noi conosciamo come Palestina o Israele, no? Allora essenzialmente, proprio schematicamente, qui su c'è il lago di Tiberiade, che prende acqua dal Giordano, il Giordano nasce al confine col Libano, dal Monte Ermo, che è lì al confine con l'Egitto, le fonti del Giordano, Giordano arriva al lago di Tiberiade, che poi esce di nuovo il Giordano e arriva al Mar Morto, dove muore, perché il Giordano muore lì. Allora, questa parte sua è la Galilea, dove ci sono le zone dove poi Cafarnao, quei luoghi che noi conosciamo per il Nuovo Testamento, la parte centrale della Samaria, che sarebbero i territori occupati, Nablus, e la parte più bassa della Giudea. Da queste parti c'è Gerusalemme. Quando noi parliamo di Israele e del regno di Israele, parliamo specialmente di questa parte qui, dove, secondo l'Antico Testamento, 10 tribù delle 12 si insediavano. Allora, quando si dice Israele, il regno di Israele è il nord. Quando si dice il regno di Giuda, si dice il sud, dove si insediarono 2 tribù, Beniamino, da cui verrà Davide, un altro grande personaggio del Nuovo Testamento che viene dalla tribù di Beniamino è Nuovo Testamento. Dopo Gesù Cristo, chi è il personaggio più importante del Nuovo Testamento? Chi è quello che ha scritto più di tutti? Paolo. Paolo è la tribù di Beniamino. Saulo. Non ci sono voti, quindi. E qui invece la Giudea, ok? Nel 500, allora, il regno del nord lo faranno fuori qualche secolo prima gli Assiri. Nel 722-721 gli Assiri prenderanno Samaria, la città di Samaria, che era la capitale del regno del nord. Concluso l'impero Assiro, ci saranno i babilonesi, nascerà l'astro di Babilonia, che distruggerà il regno del sud, la Giudea, e prenderà Gerusalemme. Perché il regno del sud durerà 2 secoli in più? Perché non gliene fregava niente a nessuno, cioè nel senso che era una terra povera. Le grandi vie di comunicazione passavano lungo il mare o passavano per la Giordania, quella che noi chiamiamo Giordania, la via del Re, la via dei Re, eccetera. Qui Gerusalemme era anche una città che non interessava, per quello è rimasta più tempo. E allora, questo che sto dicendo è importante perché cosa? Perché con la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, la perdita della terra, della città, molta gente uccisa, e la gente che invece valeva qualcosa deportata, perché non tutti saranno deportati solo quelli che potevano servire, gli intellettuali, gli artigiani, no? Donne, immagino, neanche tutte, eccetera. Quindi questi sono deportati in Babilonia. Allora questi deportati, che hanno perso tutto, che cosa rimane? A che cosa possono attaccarsi? Alla memoria. La loro identità è data dalla memoria. No. E allora lo sforzo di raccogliere e di scrivere, no, tanti, ecco, questi testi, tanti di quei testi che noi adesso poi abbiamo nel nostro Antico Testamento. Allora, questo è importante perché anche questi testi che noi leggiamo, la Genesi, ha uno sfondo drammatico esistenziale. Cioè non è, con tutto il rispetto, il filosofo che ha una bella villa a Rosa Marina e l'estate va lì e scrive. No, sta lì 3 mesi, scrive. No, eccetera. Con tutto il rispetto, non sto dicendo, ma per dire, un'altra situazione esistenziale. Queste sono persone che hanno perso tutto e che in qualche modo in questi racconti esprimono la loro fede nel Dio creatore. La fede di Israele nasce, attenzione, con la fede nel Dio liberatore, l'esperienza con cui nasce la fede, con cui Israele comincia a conoscere Dio è che eravamo schiavi in Egitto, qualcuno si è interessato di noi. E tant'è vero che pensate che nei testi più antichi dell'Antico Testamento, noi non abbiamo tanto un monoteismo, ma noi abbiamo un enoteismo. Cioè significa che la fede iniziale di Israele credeva che ogni popolo aveva il suo Dio. I dei cananei sono Baal e gli altri, il nostro Dio è Adonai. Allora, piuttosto che un enoteismo, sarà più, no, nell'esperienza successiva e nell'esperienza anche della morte, di dire soltanto colui che ha in mano la vita e la morte può liberarci dalla morte. Se abbiamo sperimentato la sua, il suo essere liberatore quando eravamo in vita, quando eravamo e siamo stati tirati fuori dall'Egitto, adesso che siamo morti, soltanto chi in qualche modo ha in mano tutto, no? Può liberarci dalla morte. Allora credo che sia così, ci dia anche uno spessore pensare che questi nascono in quest'ambito, queste riflessioni nascono. I sapienti, i sacerdoti che pregano, riflettono, vivono, no? E dalla loro sapienza verranno questi testi. Questi racconti non sono una filosofia, né sono una teoria scientifica, scusate se torno a dire questo che dicevo prima, ma sono piuttosto un narrare un senso, un narrare un significato, cioè che noi siamo nelle sue mani, egli ci ha fatti. Allora, come egli ci ha fatti, noi oggi forse dobbiamo ascoltare più le scienze e il metodo scientifico, no? Le ricerche per dire come è avvenuta l'evoluzione, che i testi della Bibbia. Noi non possiamo andare a pensare, no? Questo non è del tutto pacifico, eh? Cioè, per noi, noi lo diciamo comodo, ma tuttora oggi non è del tutto pacifico, perché ci sono ancora gruppi di cristiani fondamentalisti che cercano di dire la Bibbia aveva ragione. No, per cui questi giorni potrebbero essere delle ere, no, piuttosto che dei giorni, eccetera, eccetera. Allora, tutta un'altra linea di lettura, di interpretazione è molto più tranquilla nel dire questi dicono un senso, no? E lo dicono attraverso un racconto. Noi leggeremo dei racconti, simbolici, dove attraverso dei simboli, no? Dove attraverso si dice qualcosa di più, di dei significati che vedremo, questi racconti sono dei miti. Quando dico mito, lo dico con tutta quella dignità e senso positivo che in antropologia culturale si dà ai miti, cioè tante tradizioni antiche, tanti popoli, quando narravano qualcosa dell'origine, del significato della loro esistenza, lo facevano attraverso i racconti mitici. Quindi, perché noi abbiamo un altro significato più negativo, se volete, da un certo illuminismo, un certo razionalismo, che diceva, beh, è un mito, sono stupidazze, sono favole, no? No, il mito è una modalità, è un genere letterario, no? Che racconta un senso, un significato. Bene, allora, detto questo, io mi butterei nella lettura della... Cominciamo subito il primo racconto. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò la tenebra notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono di sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni, per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Vedete, mi fermo qui, non perché il testo anticamente finisse qui ci fosse lo spazio, ma perché qui si vede un'inclusione, cioè sì, il racconto finisce e l'inclusione si vede proprio perché al primo versetto cosa c'è scritto? In principio Dio creò il cielo e la terra, e versetto 4a, queste sono le origini del cielo e la terra quando vennero creati. Vedete, no? Queste due frasi che si richiamano, no? Un altro motivo che fa capire subito, però leggendo in ebraico, e che qui Dio viene chiamato Elohim soltanto. Infatti, vedete, la traduzione traduce Dio, Dio, Dio. Nel secondo racconto della creazione noi troveremo il Signore Dio. E allora si usa il tetragramma, no? Quello che non si deve pronunciare, Yahweh, non si deve pronunciare, anche perché non si sa come si pronunciava, ma si deve dire Adonai, che è il nome che Dio rivelerà di sé al monte, all'Oreb, a Mosè. Allora, fra l'altro, qui semplicemente vi accenno che si trova la traccia di tradizioni diverse che, secondo almeno la teoria classica delle quattro tradizioni, no, che sono la fonte eloista, cioè eloista perché Dio viene chiamato Elohim, la fonte Yavista, perché Dio viene chiamato Yahweh, Adonai, e poi c'è la fonte deuteronomista, che la fonte deuteronomista ha a che fare, ve l'accenno soltanto, con la riforma deuteronomistica che porterà nel tempo di Giosia. Giosia è uno degli ultimi re di Giuda, un po' prima della distruzione del 587. E l'ultima fonte è la fonte sacerdotale. Sappiate che oggi questa teoria classica è molto messa in discussione, ci sono tutte altre prospettive, ma tanto, almeno no, per dire un po', per sapere di questa, ecco, dell'approfondimento biblico che viene fatto. Allora, questo è il primo racconto, e noi ci fermiamo su questo. E, allora, il primo versetto, appunto, è in principio, Dio creò. Dio fece, Dio creò. Noi vedremo che in questo racconto l'azione di creazione di Dio viene essenzialmente presentata con tre azioni, con tre verbi. Il parlare, Dio disse. Per 10 volte in questo testo noi troveremo Dio disse. Viene presentata con il fare, in qualche modo il creare, il verbo bara, che proprio in ebraico è riservato nell'Antico Testamento a Dio, e poi anche troveremo il verbo separare, Dio crea separando. Vedremo queste cose. Allora, c'è un momento, il momento prima della creazione viene detto appunto in una terra informe, deserta, le tenebre, e questo abisso e questo spirito di Dio, questo vento di Dio. Tenete questa cosa del vento, dell'aria che si muove. Gli ebrei antichi non avevano concetti astratti, per cui noi di tradizione greca abbiamo concetti astratti, ma l'ebreo antico aveva sempre bisogno di contestualizzare, tanto per dire, cioè noi se ragioniamo sulla solidarietà, no? Ne possiamo parlare, ne possiamo fare convegni, no? La bellezza, per dire, la bontà, l'idea, no? Noi siamo greci. Se noi avessimo qui presente un ebreo antico e gli dicessimo parliamo di queste cose, lui dice non le capisco. Dice ma come? La bellezza salverà il mondo, la bontà, non capisco. Cioè, se gli fai vedere la solidarietà, allora lui come potrebbe capire? Se vede un uomo, per esempio, che aiuta un altro uomo, o una donna che fa lo stesso, ah, dice, ah, un uomo solidale, no, una cosa bella, una persona bella, cioè, no, non so se mi spiego, ha bisogno sempre della concretezza, no? Per cui qui spirito, teniamo vento per il momento, aria, questo vento di Dio, estate di Dio, questo respiro, respiro, perché poi la vita di Dio, no? È proprio c'è nella nuova traduzione dei salmi, in qualche salmo dove si diceva ogni vivente di lode al Signore, letteralmente era ogni respiro di lode al Signore, no? Chi respira è vivo, chi respira. E allora, ecco, vediamo più da vicino questa azione di Dio. La prima è quella Dio disse, 10 volte, no? 10 volte ci fa subito pensare ai 10 comandamenti. Pensate, quindi questi testi che noi abbiamo, quindi sono più antichi, cioè scusate, sono posteriori ai testi, per esempio, dell'Esodo. Quindi allora il fatto di trovarli qui non significa che, cioè, sono stati scritti per primo, cioè, ma anzi, come vedremo, e poi come vedremo anche soprattutto nel discorso quando arriveremo al diluvio, la Torah fa da sfondo, cioè la Torah in qualche modo si vede in questi racconti, c'è già, era già stata ricevuta, era già stata elaborata, no? Per cui i 10 comandamenti, ricordate che nella tradizione ebraica non si dice 10 comandamenti, ma si dice le 10 parole, 10 parole, perché sono parole di vita, sono indicazioni di vita. Allora anche qui 10 volte, no? Dio disse, Dio crea parlando, Dio crea parlando. E, bello, perché questo ci fa pensare come a volte noi siamo nella comunicazione, no? Noi viviamo nella comunicazione, no? Che può essere non solo la parola, no? Può essere i gesti, può essere il silenzio, può essere comunicazione, può essere, però è la comunicazione, no? È la parola. Perché questo Dio che parla dice essenzialmente, no, un Dio che esce da sé per entrare in relazione con noi. Uno che parla normalmente fa lo sforzo di entrare in relazione con gli altri, no? Chi di voi è esperienza scolastica sa la fatica e la frustrazione a volte di parlare, fare lo sforzo di parlare a persone che ragazzi non gli frega niente, tu devi star lì a cercare e uscire da te per entrare in relazione con l'altro. Attenzione, perché la visione greca classica non arriva a questo, perché sapete bene che l'ultima grande, per esempio, l'ultima grande visione della filosofia greca è il neoplatonismo, no? Dove Dio è uno, è il sommo bene, eccetera, e dove in qualche modo crea, no? Non perché vuole, non perché interessa fuori di sé, ma semplicemente perché è così pieno di essere, il processo dell'emanazione, no? Che a un certo momento straborda e dall'emanazione viene fuori tutto il creato, e quanto più una cosa è lontana, no? Tanto più male, no? Quanto più vicino all'essere. Allora non vuole creare, non vuole entrare in relazione. Allora attenzione, perché la prima cosa che ci viene detta è che questo Dio invece quello che vuole è entrare in relazione, no? Crea perché entra in relazione, perché vuole entrare in relazione. Entrare in relazione è tutta la bellezza e la fatica della nostra vita. È tutta la fatica della nostra vita. È desiderio ed è anche una grande fatica, no? Perché entrare in relazione, vivere le relazioni è bello e crocifiggente, no? Tante gioie e allo stesso tempo tanti fallimenti, no? Quindi già dice qualcosa di questo mistero di Dio, che esce da sé, che esce da sé per l'altro. Attenzione, il motivo per cui Dio esce da sé per l'altro, pensate che la Bibbia lo dirà in maniera piena, lo dirà in tutto il cammino della Bibbia, però lo dirà in maniera piena una volta sola. Una volta sola. E dovremo attendere dopo Gesù Cristo. Cioè nella prima lettera di Giovanni si dirà l'unica volta in cui tutta la scrittura si dice, no, in maniera così forte, perché Dio è amore. Questo lo dico e lo sottolineo sempre perché per la scrittura, cioè, è il mistero di Dio, no? Il mistero di Dio. Mentre non tutti gli uomini, le donne, corriamo il rischio, e noi cristiani anche, di parlare dell'amore in maniera, no, così, abusando di questa parola, tradendola. Pensate che nella tradizione monastica antica dei padri del deserto, quando un discepolo andava da un abba e gli domandava parlami dell'amore, abba, parlami, quello gli diceva: posso parlarti dei peccati perché ne faccio, posso parlarti della penitenza perché ci provo, l'amore è Dio, e chi può parlare di Dio? No, a me, cioè, leggendo, se avete letto delle cose di Don Milani, dei suoi scritti, Don Milani, già riflettendo negli anni 60 sul fallimento dell'evangelizzazione nella nostra Italia, negli anni 60, e diceva: forse dovremmo fare una moratoria. Cioè, nel senso, per 20 anni o 15 anni, no, ritirarci per ritrovare il senso, no, della nostra, e poi, no. Per cui forse potremmo proporre, almeno in ambito cristiano, una moratoria della parola amore, cioè non ne parliamo più, non ne parliamo più. E poi allora Dio parla, no? E attenzione, e le cose vengono all'esistenza in obbedienza a questa parola, Dio disse sia la luce, e la luce fu. E poi ancora Dio disse sia il firmamento, Dio fece il firmamento e separò, no? Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano, e così avvenne. C'è una la creazione è un evento di parola, cioè c'è una parola e c'è un'obbedienza a quella parola. E, cioè, come dire, anche noi in qualche modo, è come se la scrittura ci dicesse che anche noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati, perché Dio ha pronunciato il nostro nome. Guardate, questo, se ne facessimo esperienza profonda, io credo che sia veramente liberante su tante cose, su tante dimensioni. Perché noi ci portiamo dentro di noi la nostra provenienza, no? E per alcuni diventa un problema, soprattutto laddove è stata molto tragica per tutta la vita, no? Cioè, noi siamo stati voluti o no? Perché siamo stati amati o no? O siamo per caso? O per una violenza? O per... no, pensate anche alla frase... può sembrare molto ingenua dei genitori che dicono ai propri figli, sai, non ti aspettavamo, no? E se tu lo... Allora è qui come se la scrittura ci dicesse che al di là e dentro le nostre volontà umane, che sono sempre fragili, a volte no, contraddittorie, dentro di tutto questo passa il volere di Dio. Dio ci ha chiamati alla vita. Dio ci ha chiamati alla vita. E noi veniamo alla vita, perché venire alla vita non è solo nascere, uscire dal corpo di una donna, come tutti noi abbiamo fatto, ma venire alla vita è tutta una vita per venire alla vita, tutta una vita per nascere. E allora è come se ognuno di noi ha una parola, no, il suo nome, che è chiamato a scoprire, a trovare, a obbedire. Utilizziamo questa parola che non ci piace tanto, no? Ma nel senso di accogliere una parola che è affidarsi a questa parola, scoprirla, realizzarla. Quindi... questa chiamata alla vita, ed è anche bello perché la chiamata fondamentale è la chiamata alla vita. Nei nostri gerghi, nei nostri ambienti ecclesiali, noi al termine chiamata diamo altro senso, no? Cioè nel senso che quello ha avuto la chiamata, quello ha perso la chiamata, no? Cioè, e allora sembra che così dice la chiamata, no? Io ho avuto la chiamata, cioè, e allora noi intendiamo subito e capiamo che si parla di vocazione religiosa alla vita religiosa, no? Per cui voi sposati la chiamata, cioè, non l'avete proprio avuta, e sì, oppure l'avete persa, esatto. Sì, certo, grazie a Dio, no? Ma io lo sto dicendo proprio per dire che purtroppo ancora, no? A volte, no? Grazie a Dio, così, no? Ma poi dove? Qui, questo voglio sottolineare, la chiamata fondamentale è la vita. È la vita. Perché che mica tutta la vita si gioca nello sposarsi o nel farsi preti? Cioè tutta la vita sta nel in questa vita che vivremo per quanto vivremo, nel cercare di realizzare il più possibile no, la nostra risposta a questa chiamata alla vita, nel vivere, nell'imparare a vivere. In obbedienza alla chiamata. E allora questo è un primo senso, no? La creazione come atto di parola, la parola come atto di relazione, la parola poi sappiamo che attraverserà anche tutta la scrittura, no? Cioè dove poi Dio si rivolgerà al suo popolo attraverso la parola della Torah, la parola dei profeti, la parola fino a quella parola fatta carne, che noi crediamo è in Gesù di Nazareth, no? Ricordate anche Giovanni che dirà in principio era la parola, no? E poi la parola si attendò in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria, eccetera. Quindi è la parola. Dio ci parla, no? E piccola parentesi, ma non mi fermo, semplicemente ricordo che se in principio presso Dio è la parola, in principio presso l'uomo è l'ascolto. È l'ascolto. Una vita cristiana che non abbia al centro della sua vita cristiana l'ascolto, permettetemi di dire, non è vita cristiana, è vita religiosa, è vita tradizionalmente religiosa, cioè sapete, no? È vita che è anche generosa, gente che fa tanto, però se non c'è l'ascolto non è vita cristiana. Perché la scrittura ci dice che prima di tutto è Dio chi è? Uno che parla. Veramente lasciano un po' così, no? A volte sapete tutti quei discorsi che noi ci facciamo sul silenzio di Dio. Dio non parla, Dio è il silenzio di Dio, no, cioè, allora facciamo i convegni sul silenzio di Dio, ma com'è questo Dio che non parla? Cioè, sì, però io direi, noi avremmo il diritto di fare queste cose se la nostra pratica dell'ascolto, no, sia almeno un po' presente. Allora la domanda sul silenzio di Dio, gli direi, vabbè, ma tu ascolti? Cioè, perché la scrittura ci dice che invece Dio è un logorroico, cioè è uno che parla continuamente. Anzi, se Dio non ci parla, noi non vivremo. Noi non vivremo. È uno sprecone di parola. Ricordate quando poi Gesù racconterà la parabola del seminatore? Questo seminatore che butta proprio così, no? E un po' va sulla strada, e un po' va sui sassi, e un po'. Cioè, un buon contadino sta attento, dato che la semente costa, sta attento a dove butta. Invece questo butta così perché non ha misura. Perché non ha misura. Allora, un'altra modalità. Quella del fare, del fare e del separare, le prendiamo insieme, del fare e del separare. Dio separò, per separare le acque dalle acque. Dio poi più avanti dice le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e poi è asciutto. Di per sé anche l'uomo e la donna, no? Vengono creati in una separazione, eh? Poi ci arriveremo un po' meglio. Dio crea separando. Attenzione, è un'altra cosa che mi sono dimenticato un po' di dire all'inizio, ma è chiaro che anche questi testi che questi sapienti ebrei scrivono e che raccolgono, dicevo, probabilmente qualcosa lo raccolgono anche da tradizioni non ebraiche, e questo non ci fa nessun problema. Perché per esempio in questo separare ci sono, c'è la tradizione che viene più dal mondo dei Sumeri, del dio Marduk, che crea, no, in qualche modo sconfiggendo il mostro primordiale e dividendolo, mettendo una parte sopra e la parte sotto. E qui c'è qualcosa del genere, perché le acque che sono di sopra con le acque che sono di sotto, sapete... la visione cosmologica antica, ebraica, è che la terra fosse piatta, poi c'erano delle belle colonne del cielo, magari con dei capitelli, qui, e poi le colonne che sostenevano la volta celeste, ok? Allora qui, tra l'altro, c'erano i serbatoi delle nuvole. Allora ogni tanto le cataratte si aprivano, e le nuvole uscivano e pioveva. Noi sorridiamo rispetto a questa visione, però pensate che nel 1500, no? Cioè, più o meno. E per cui c'è questa idea, culturale antica, però quello che ci interessa ancora di più è il fatto che si crea separando. C'è in qualche modo l'idea che c'è, che la vita viene ponendo ordine nel caos. Anche noi, no? E credo che quando nella nostra vita facciamo più esperienza di caos, sentiamo che stiamo morendo, cioè che la vita diminuisce. Quando c'è ambiguità, quando le cose non hanno il loro nome, quando non so. Pensate, no? Anche quando stiamo male, cosa cerchiamo di dire? Ma perché sto così? Perché sto così? Quasi che riuscire a farsene una ragione ci aiuta in qualche modo, magari non ci risolve il problema, ma ci aiuta a portare quella, no? Invece quando sto male e non so perché sto male, no? Allora la creazione è mettere ordine, cioè nel senso che ciascuna cosa, l'idea è ciascuna cosa può vivere se al suo posto, se al suo posto. Può vivere se è chiamata per nome, no? E questo lo notiamo anche ancora più avanti, anche notate per esempio l'insistenza quasi, uno può dire veramente quasi parossistica, cioè vengono create, dice, secondo la propria specie, no? I frutti, gli alberi che diano frutto secondo la propria specie, secondo la propria specie. Cioè quindi questa attenzione ai particolari, probabilmente questo, altre teorie, se da una parte qui si dice che c'è la fonte eloista, qualcuno dice sì, però attenzione, ci può essere anche la fonte sacerdotale. Perché? Perché questa attenzione a, che può diventare rubricistica, no? Cioè alle piccole cose, eccetera, no? Alle regole, però il senso è che no, il più possibile nell'ordine si vive, no? Nell'ordine si vive. E che sia anche sacerdotale questo racconto, noi lo notiamo anche da un'altra cosa, cioè è un racconto difficile da ascoltare. Nel senso, vabbè, noi siamo qui più ben disposti, cioè volenterosi, quindi l'abbiamo ascoltato con più attenzione. Però effettivamente, scusate, quando la sabato notte la veglia di Pasqua ripassa questa lettura e siamo fatti una mangiata prima, siamo un po' assonnati, stanchi, io vi sfido fino a che giorno resistete, diciamo così, perché a un certo punto siamo gli occhi. E si ripete, 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 no? Però attenzione, questo è sacerdotale, cioè è sacerdotale, attenzione, non solo strettamente sacerdotale, ma nel senso che è una liturgia. In fondo cos'è la nostra liturgia? Se non ripetizione, ogni giorno ripetizione. No? E ogni relazione ha bisogno delle sue ripetizioni, anche nelle relazioni di amore, no? Si ripete ogni tanto, anzi si celebra, no? O almeno si dovrebbe ripetere. Per cui, ecco, questa dimensione della sacerdotale nella separazione, Dio crea che nella parola e Dio fa. Quasi un'ora che sto parlando, io mi fermerei qui, non abbiamo finito ci sono ancora tante altre cose, ma io andrei avanti così, nel senso che non abbiamo fretta, cioè sapete che allora lunedì prossimo io non posso, sarò a Roma, ma dall'altro lunedì riprendiamo e io non dovrei avere più difficoltà ad andare avanti con lunedì, fin tanto non so quantificare quanti lunedì ci serviranno, ma per leggere, ma non mi sembra che andare in velocità, andiamo in senso, no? Poi mi sembra, come vedete, che questi racconti siano così densi di significato che è anche bello poterli. Allora, possiamo lasciare un po' qualche minuto se c'è qualche domanda, qualche cosa? Sì.
Il rapporto tra, cioè, la chiamata di Dio, ognuno è chiamato di Dio. Sì, allora,
alla vita.
Alla vita. Cioè in che rapporto sta la chiamata di Dio con diciamo la decisione dell'uomo di mettere al mondo una vita?
Nel senso che noi lo cogliamo come il credente lo coglie come indicazione, no? Cioè che nelle volontà umane, no? È presente una volontà di Dio, ma che non mortifica né tantomeno elimina la problematicità delle volontà umane. E questo è un po', questo è anche tutto il, come dire, quello che ci viene annunciato, un mistero di un Dio che si fa vicino a noi non distruggendo l'uomo, ma nella tradizione spirituale antica si diceva, a proposito della che quanto più sono altre cose che non Dio che ci abitano, nel senso negativo, le varie idolatrie, noi siamo sempre più schiavi. Metti per esempio i pensieri fissi, quando la sessualità diventa una fissa, quando l'arricchirsi diventa una fissa, eccetera. Questo pensiero non ti lascia, non ti lascia. No. E quanto più il Signore è dentro di noi, siamo più liberi. Tant'è vero che noi di Dio possiamo dimenticarci. Lo facciamo. Allora, non è una teoria, non è qualcosa che tu puoi dimostrare, è un'esperienza che ti viene annunciata e che nella misura in cui poi come credenti facciamo, possiamo sperimentare, no? È un Dio che ci chiama libertà. Per cui allora, il fatto che ogni vita che viene alla luce, no? Geremia, nel racconto della sua chiamata, lui dirà: prima che nascessi nel grembo materno, no, ti conoscevo, prima che venisse la luce ti avevo consacrato. Cioè in qualche modo lì si dice che prima della, cioè, perché naturalmente qui stiamo parlando a livello di significati, no, no, cioè, però qui viene detto, Geremia ci dice in qualche modo che perché noi come potremmo pensare che un uomo e una donna hanno una relazione voluta o non voluta, violenza, amore eccetera, la donna rimane incinta, allora un angelo corre da Dio e dice: guarda, un altro lì in Australia. Allora il Signore dice: ah sì, quello lì. No, qui dice che c'è un volere di Dio che ci chiama, cioè, però prima del tempo c'è di una priorità, di un fondamento, no? Di un amore che passa attraverso le volontà umane così come sono le nostre, con tutte le... Allora, che qui ci dice che noi siamo alla vita, sì, perché a me mi ha voluto Ciro e Cira, però che di fondo a questo, dentro questo, che non dice che non è vero che mi hanno voluto, cioè, no, ma che dentro questo c'è la chiamata di Dio alla vita. Lui mi ha voluto. Cioè, che credo che anche questo, la dignità di figli, no? Noi siamo figli. Figli, da dire che, ecco, c'è una sorgente di vita che ci vuole. Poi noi lo diciamo con figli, perché la nostra esperienza umana è padre, però quello che di fondo è c'è qualcuno che è un mistero di Dio che ci vuole.